Eines Tages werden wir sehen,
un giorno vedremo
che
non siamo andati dietro a favole, ma realmente nella parola di Dio rivelata e nella volontà di Dio che deve avvenire e che avverrà, perché ciò che Dio vuole, Egli lo esegue. È stato detto che a Pasqua saremo a Krefeld e l'ultima settimana, prima abbiamo messo Zurigo al quarta domenica del mese e l'ultima domenica saremo qui e desideriamo e aspettiamo che molti verranno per avere comunione insieme ed essere benedetti. Anche ciò concerne Pentecoste, anche aspettiamo un grande numero di fratelli e sorelle dall'estero che saranno qui durante questo tempo. Dobbiamo dire oggi, se Dio vuole e viviamo e siamo ancora viventi, non si sa quanto per te o per me l'ultima ora suonerà, o suonerà in generale, che tutti saremo presi in alto presso il Signore. Desidero leggere due parole. Prima voglio leggere dalla predicazione del fratello Branham nel Salmo 125, Salmo 125. Quelli che confidano nel Signore sono come il monte di Sion, che non può vacillare, ma sta saldo in eterno. Gerusalemme è circondata dai monti, e così il Signore circonda il suo popolo, ora e per sempre. Lo scettro dell'empio non rimarrà per sempre sull'eredità dei giusti, affinché i giusti non tendano le loro mani verso il male. O Signore, fai del bene ai buoni e ai retti di cuore. Ma quanti deviano per sentieri tortuosi, il Signore li disperderà insieme ai malfattori. Pace sia sopra Israele, particolarmente il primo e il terzo versetto. Quelli che confidano nel Signore sono come il monte di Sion, che non può vacillare, ma sta saldo in eterno. Chi crede veramente non vacilla avanti e indietro. Egli ha la sua posizione, la prende, viene messo sulla roccia, non può cadere come la roccia sulla quale chi non ha edificato sul saldo, ma ha messo la fiducia sua nel Signore, è veramente come il monte Sion, che dura in eterno. Poi, versetto 3, lo cetro dell'empio non rimarrà per sempre sull'eredità dei giusti. Anche questo, in queste due riunioni l'abbiamo detto, che Dio, ciò che apparteneva alla Chiesa nel primi tempo, lo darà di nuovo per grazia, se ciò comprende la restaurazione che la parola di Dio ha promesso e di cui abbiamo sentito molto. La seconda parola in Giacomo, e anche lui parla di Giobbe, noi, questo uomo di Dio, in collegamento con la restaurazione, più di una volta l'abbiamo menzionato, in Giacomo 5, dal versetto 10 leggiamo: prendete, fratelli, come modello di sopportazione e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Ecco, noi definiamo felici quelli che hanno sofferto pazientemente. Avete udito parlare della costanza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore, perché il Signore è pieno di compassione e pieno di misericordia. Chi dobbiamo prendere quale esempio? I profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Anche loro devono essere perseveranti e non hanno visto di ciò che parlavano, ma erano convinti che sarebbe venuto il momento in cui tutto si sarebbe accaduto, ciò che Dio ha detto tramite la loro. Prendete, fratelli, come modello di sopportazione e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. In Ebrei leggiamo di un grande nuvola di testimoni, di cui sono dei testimoni che hanno dato testimonianza di ciò che Dio ha promesso e ciò che Egli ha adempiuto. Poi si parla di Giobbe, che Egli è stato perseverante e che alla fine che il Signore li ha preparato, non ciò che Egli ha fatto, non ciò che Egli ha preparato elegantemente, ma ciò che il Signore li ha preparato. Ad un tratto arriviamo al punto che non abbiamo più influenza sulle circostanze. Dobbiamo guardare a Dio. E questo era Giobbe. Giobbe era sulle cenere che erano rimasti di tutto ciò che era stato bruciato. La sua, che cosa doveva fare? Non poteva lavorare. Era lì seduto sulla cenere e aveva pena per sollevarsi dei suoi dolori. E seriamente era un caso, e chi passava aveva compassione, scuoteva il capo, forse gli dava un buon consiglio, ma Dio ha visto la distretta di Giobbe e poi quanto è venuto, Dio ha dato la risposta, ha parlato, ha agito e già l'uscita era in un modo maestoso e così prese il suo corso. Vorrei leggere che tutto ciò riguardo alla Chiesa che ha ricevuto le promesse, ciò che è rimasto non ci disturba. Dio, dove non c'è nulla, può fare grandi cose. Al di là che noi possiamo chiedere e pensare, Egli ha fatto il piano e questo piano Egli lo esegue. Io leggo le ultime parole che già stamattina ho letto, poi continuerò. La legge di Dio tramite lo Spirito Santo adempirà ogni promessa senza guardare alle circostanze in cui ci troviamo. Job disse, ma anche se il mio corpo passerà, tuttavia io vedrò il Dio nella mia carne. Non significa quanto siamo pochi, quanti siamo impuri, come siamo non santi, se noi siamo malati, come può essere la legge dello Spirito di Dio, secondo la sua parola, convince che in ogni cosa siamo ubbidienti, anche riguardo alla restaurazione viene adempiuta. Poi il fratello Branham dice Amen. Io penso sarebbe bene se di tempo in tempo che possiamo veramente dare la nostra assenza e che possiamo dire Alleluia e Amen alle cose che sono così vicine. Io aspetto che siamo afferrando dalla parola, vivificati dallo Spirito e che possiamo crescere, che veramente la vita nuova possa uscire. Giobbe apparteneva a coloro che hanno messo la loro fiducia nel Signore. Nel capitolo 9, 25 ha detto, io so che il mio Redentore vive, malgrado tutto ciò che l'ha colpito nel suo cuore. Era veramente qualcosa di ancorato, non ha guardato a ciò che i suoi occhi vedevano, ha guardato all'Iddio vivente, di cui poteva dire, anche se non ho la mia carne, io verrò Dio. Quale testimonianza, senza guardare ciò che era intorno a lui. Nel capitolo 33, versetto 23, egli ha detto dell'interprete dell'angelo di uno in mezzo a mille che mostra all'uomo il suo dovere e che parla per lui. Lascialo libero che non scenda nella fossa. Già nell'Antico Testamento ha avuto uno sguardo per la redenzione, per il piano di salvezza di Dio e loro non soltanto hanno parlato, hanno già avuto la visione di ciò che sarebbe venuto e hanno cercato in quale tempo ciò si sarebbe adempiuto, l'hanno vissuto e noi possiamo ringraziare Dio per questo. Qualcosa ci viene detto qui. Non significa quanto piccoli siamo, quanto siamo impuri, come siamo malati o come abbiamo la legge dello Spirito di Dio, secondo la sua parola, costringe che in tutte le cose siamo ubbidienti. La rivendicazione legittima sulla restaurazione viene applicata. Dio ha parlato e non può riprendere ciò che ha detto, può soltanto adempiere in coloro che l'hanno creduto. Per grazia possiamo essere in mezzo a loro. Poi il fratello Branham dice, ci sono degli uomini che hanno veramente un senso di colpa, che vogliono giudicare loro stessi e hanno paura della morte, che quasi perdono la mente. Altri e pensano, ci sono due cose, sensi di colpe. Lo Spirito viene dallo Spirito di Dio che ci conduce alla conversione. Questa non arriva al dubbio, ma nella conversione, con un ritornare a Dio, con un esperienza con Dio. Poi c'è che l'accusatore dei fratelli vuole renderci schiavi e portarci nella disperazione. Allora dobbiamo discendere e metterci dalla parte di Dio e crediamo che la redenzione è veramente per noi ed è valida per noi. Poi il fratello Branham dice, è la sua legge, la sua vita è perciò egli ha giurato per se stesso perché non poteva giurare per uno più grande. Egli ha preso su di sé Er Vater und Pater. Noi lo possiamo leggere in ebrei perché Dio non poteva giurare per un altro più grande. Egli ha giurato per se stesso. Anche ha dato il nuovo patto tramite il sangue. Io leggo ancora. Non c'è un'altra via, soltanto lui poteva farlo, in cui egli ha preso tutto su di sé e che egli ha pregato per noi. Dio è diventato uomo tramite la sua morte, il suo seppellimento, la sua risurrezione, ha dimostrato che la sua legge è operante. Abbiamo da fare con due leggi. La legge della lettera che conduce alla condanna e alla morte e la legge dello spirito che ci conduce fuori dalla morte e conduce alla vita. Siamo nel nuovo patto. Dio ha espiato il peccato e egli ci ha dato vita eterna. Poi leggiamo ancora. Egli conosceva la legge di Dio e anche l'operato suo. Egli sapeva che è operante secondo la parola di Dio, perché la parola di Dio tramite i profeti ha detto: io non lascerò che il mio santo venga la corruzione. Con ciò la cosa era sbrigata. La legge di Dio deve essere secondo la parola di Dio e così operare, perché la legge di Dio è nella sua parola. Non che noi ci inciampiamo nella parola legge. Ciò che nel naturale e nello spirale tutto è stato nella parola di Dio. E il fatto Branham ha presi i pesci nel mare o gli uccelli del cielo, ha sempre dato quale esempi. Dio aveva due diverse condizioni di vita, ma tutto per l'ambito, tutto secondo la sua specie, ogni cosa ordinato e tutto ciò. E fino ad oggi tutto ciò che era stato detto di Cristo fino all'ultima lettera si è adempiuta. Quanto il dottore Larkins ha contato bene, 109 promesse della Scrittura si sono adempiute alla prima venuta di Cristo. Era scritto dove sarebbe nato il suo mistero, tutto alla fine, fino che anche il suo mantello sarebbe tirato a sorte. Tutto era scritto, era ancorato nella parola di Dio. E la parola di Dio è come una legge e non si poteva cambiare nulla. Tutto si è adempiuto come il Signore l'ha detto. Così noi possiamo credere che tutto ciò che Dio ha promesso nella sua parola come una legge di Dio, nulla può essere cambiato. E una volta per sempre è stato stabilito e dovrà così scorrere. Poi leggiamo, il Santo Spirito è qui per confermare questa legge per i credenti. Lo Spirito Santo prende la parola, la mette nei cuori dei credenti, viene sopra di loro quale potenza di Dio affinché le parole di Dio possano adempiersi. Quale esempio meraviglioso! Il fatto Branham dà un esempio. Voi dovete avere di un figlio Dio. Qualcuno può chiedere: tu hai potenza? No, ma io ho autorità. Noi stessi non abbiamo forza di fare qualcosa, però abbiamo l'autorità per questo. È una grande differenza. E lui dà un esempio che leggerò. Tempo fa vedevo un poliziotto a Louisville che stava sulla crocevia della strada. Il suo cappello era storto sulle orecchie, l'uniforme era un po' malandato, però quando fischiava le macchine si fermavano. Cosa era? Non era la potenza dell'uomo, era la posizione che lui aveva, il suo compito, la sua posizione che aveva, lo aveva preso sul serio. Voi sapete, là il traffico viene guidato dalla polizia. Il povero uomo non avrebbe potuto alzare una macchina, sarebbe andato in ginocchio. Se si trattava di forza, non ce l'aveva, ma aveva qualcosa che rappresentava lo Stato, il governo, indossava una divisa, un fischio e tutti frenavano. E qui il fratello Branham voleva semplicemente dire: figli di Dio, non avete forza in voi in cui potreste fare qualcosa, ma avete ricevuto autorità, avete ricevuto la parola, avete ricevuto lo Spirito. Non guardate a voi stessi, guardando al posto che avete davanti al cospetto di Dio. Il fratello Branham dice pure: non era la potenza, la forza dell'uomo, ma la sua autorità. Così è con la Chiesa di Cristo. Non forza, che qualcuno dice: io ho potenza o forza di fare questo, quell'altro. No, il Signore ha detto: io vi do podestà, autorità sopra tutta la potenza del nemico, di Satana, che possiamo cacciare demoni e così via. Qui dice: senza guardare allo Stato, tramite tutto, tutto può essere compiuto. La legge di Dio, secondo la sua parola, in base, secondo la sua parola, secondo la fede, non secondo un credo, ma in base alla fede. Nel regno di Dio tutte le cose sono basate sulla fede. Coloro che credono, questi segni le seguiranno. Chi non crede non possono seguire questi segni. E coloro che credono, i segni devono seguirli. Già da Pentecoste le persone hanno cercato a opprimere la Chiesa e dire che sono fanatici, ma che sono, la Chiesa va avanti, Dio la userà. Questo è certo, come io sto qui. Noi ci avviciniamo alla fine dell'epoca. Che Dio mi aiuta, che io possa mostrarvi e dimostrarvi dove noi ci troviamo. La Chiesa del Signore non sarà distrutta, è impossibile. Non toccate i miei unti. Qui, anche nella fede, veniamo fortificati. Il fratello Branham dice: la Chiesa va avanti, e anche se va piano piano, e talvolta sembra che è ferma, malgrado tutto, la preparazione per ciò che Dio ha davanti a noi. Se noi ci fermiamo e che andiamo indietro, e ciò che Dio lo impedisca, si parla qui della Chiesa. Dio la vuole usare. Questo è certo, come io sto qui. Non abbiamo soltanto udito, abbiamo ricevuto delle promesse che concernono noi e che Dio ci dà tramite la restaurazione, le vuole mettere nella Chiesa. Dio vuole usarle. Questo è certo, come io sto qui. Non soltanto il fratello Branham, quale messaggero di Dio, ma anche la vera Chiesa che crede di vero cuore e che serve il Signore e lo segue. Questo è certo, come io sto qui. Più chiaramente non si può dire che chi dovrebbe ancora dubitare. Noi pensiamo tutto è già finito, la fine è qui. Se è qui, non possiamo cambiare nulla. Ma io credo che alla fine Dio la sua Chiesa la metterà di nuovo come era nel principio. Ci viene detto, Dio la userà. È certo, come io sto qui, che possono anche passare molti anni, e io spero, ma degli anni passano, non cambierà nulla, che malgrado Dio lo farà. Io leggo ancora, Dio parla di restaurazione. Abbiamo letto nel profeta Gioele, egli ha detto una volta riguardo a questo tema, ma non l'ho trattato in modo esauriente come oggi. In Gioele egli parla dell'albero da frutto che ha piantato, l'albero da frutto il giorno di Pentecoste. L'albero l'ha messo per uno scopo, affinché porta i suoi frutti, i frutti della parola di Dio. Egli vuole una Chiesa che in tutte le epoche poteva portare, mantenere la sua parola. Se noi parliamo dei frutti e di questo albero, e se noi parliamo e la compariamo alla Chiesa, dobbiamo capire che non portiamo i nostri frutti, ma i frutti di Dio, i frutti dello Spirito Santo e i doni dello Spirito Santo. Non veniamo a Dio per portare qualcosa. Veniamo a Dio per essere regalato da Lui, per ricevere qualcosa da Lui, e per questo siamo stati messi per portare frutto. E al suo tempo, questo albero, egli l'ha messo per uno scopo. Egli voleva che portasse i suoi frutti, i frutti della parola, non proprie frutti. Anche lì il fratello Branham ha detto, tutte le nazioni portano i frutti secondo la loro specie, ma nella Chiesa dell'Iddio vivente tutto può essere portato secondo il modo di Dio, uomini e donne di Dio, che sono nati dalla parola di Dio, e poi viene allora i frutti dello Spirito di Dio. Voleva una Chiesa che in ogni epoca manteneva la sua parola. A questo dobbiamo dire che in ogni epoca la sua parola è diventata meno, ma egli ha avuto un messaggero e un messaggio, e vi sono quelli che l'hanno accettato. Dio li ha aiutati e sono stati ubbidienti e hanno avuto fede e sono stati portati a Dio. Poi sta scritto, l'albero che ha piantato doveva portare nove specie di frutti e nove doni dello Spirito, i nove frutti dello Spirito e i nove doni dello Spirito vanno insieme. Questo è l'albero di Dio. Egli l'ha piantato il giorno di Pentecoste qui sulla terra. Che enunciazione meravigliosa! Chi legge 1 Corinzi capitolo 12 a 14 parla dei doni spirituali 9. Chi legge Galati 5 sa che si parla dei nove frutti dello Spirito. Qui ci viene detto l'albero che Dio ha messo doveva portare nove diversi frutti e nove doni dello Spirito. Dunque, notiamo ora dove è stato tolto dall'albero, è diventato mangiato in tutto, una cosa è presa via lì, un'altra cosa là, è rimasto un albero morto, ma Dio ha promesso di restaurare e di dare nuova vita. Allora l'albero deve essere riportato come era nel principio. Poi i nove frutti dello Spirito e i nuovi doni dello Spirito devono essere presenti, così l'abbiamo letto. Due nuovi doni e nove frutti. Una domanda? Noi siamo tra di noi, noi crediamo tutti di cuore che ciò è nella volontà di Dio, che la Chiesa di Dio alla fine sarà nello stesso stato e riportata come era nel principio. Lo crediamo tutti? Noi crediamo veramente che tutti i doni e tutti i frutti dello Spirito vi appartengono? Allora dobbiamo credere che tutto ciò può accadere tramite il battesimo dello Spirito come era nel principio. Noi non lo possiamo produrre, ma Dio, la parola che abbiamo accettata tramite il suo Spirito, la farà manifestare. Galati, vogliamo leggere questi versetti, benché noi li conosciamo, forse affinché vediamo la differenza e sappiamo ciò che appartiene al vecchio uomo e ciò che appartiene al nuovo uomo. Dal versetto 19, ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, irese, cotese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. L'abbiamo dato nella morte affinché Cristo possa vivere la sua vita tramite noi. Allora il vecchio uomo Allora viene l'uomo nuovo in cui ci sono i frutti dello Spirito, non i vecchi frutti della carne, ma i nuovi frutti dello Spirito. In Romani nel capitolo 1 Paolo ha anche mostrato il vecchio stato come erano gli uomini dal versetto 29. Sono ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità. Sono calunniatori, maliccenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, gloriosi, ingegnosi nel mare, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza affetti naturale, spietati. Essi, pur conoscendo che secondo i creti di Dio, quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le commette. Qui si parla come il vecchio uomo. Oggi si tratta di riconoscere ciò che Dio ci ha promesso nella sua parola e con ciò che dobbiamo contare. Davide ha visto questo uomo, questo albero, ha cantato i salmi, sono stati scritti e noi ci rallegriamo. Egli ha visto l'uomo sui rivi d'acqua, un uomo come un uomo, un albero di Dio sui rivi d'acqua, non al singolare ma al plurale. Nove doni di spirito e nuovi, e tutti vengono dalla stessa sorgente. È come un libro, un albero vicino ai rivi di acqua. E Davide l'ha visto, ha detto: benedetto è l'uomo. Questo uomo non può morire, l'albero non può morire, qualunque cosa avvenga, perché egli è piantato nei rivi d'acqua, perché la vita rimane nelle radici. Se noi vediamo questo umanamente, se anche durante le epoche delle tenebre sarebbe stata distrutta, ma Dio in ogni tempo ha avuto una semenza, ha sempre avuto degli uomini che hanno udito la sua voce, che hanno dato fede alla sua parola. Quanto egli diventa, e ci sono anche persecuzioni, egli viene ancora più ancorato, così che possa resistere alle tempeste. Ora un simile uomo che è piantato ai rivi di acqua viene e ha veramente un fondamento e è partecipe dei frutti e dei doni dello Spirito Santo, tutti i nove doni. Ci sono molti doni, ma lo stesso Spirito è anche lo stesso donatore. Contiamo su questo. Chiedo ancora una volta se Dio vuole fare ancora una volta tutto. Sono consapevole che abbiamo vissuto delle delusioni, ma delle cose sono state imitate ed erano storte. ma non è che Dio alla fine avrà un corpo che sarà veramente sotto la guida dello Spirito Santo, dove nessuno più verrà con ciò che pensa, con i suoi piedi alla riunione, ma che ognuno davanti al cospe di Dio aspetterà che sia una predicazione o un dono finché venga l'ispirazione divina e che Dio possa usare noi e possa benedire. Qui ci viene detto un simile uomo e partecipe ai frutti e ai doni dello Spirito Santo, i doni della guarigione. Ci sono 9 doni, ma lo stesso Spirito è lo stesso donatore. Poi il fratello Branham dice a un passo che l'ultima epoca della Chiesa va oltre nell'epoca della sposa, così che alla fine dell'ultima Chiesa ci sarà una sposa in cui possa veramente benedire, che mentre ha benedetto nelle ultime epoche della Chiesa. È precisamente che Dio, tramite il ministero del fratello Branham, ha fatto più che tramite tutti i ministeri nella Chiesa pentecostale, quando si parla ai miracoli di creazione o nel ministero del fratello Branham. Ci sono delle cose che non sono accadute in nessun altro ministero. Era il profeta di Dio che è stato mandato per portare un messaggio per tutta la Chiesa, come la Scrittura dice: chi ha orecchi per udire, che ascolta ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. E questa schiera dei vincitori, prima di essere mutata e rapita, ancora una volta riceverà la potenza vivificante del Signore. E poi avverrà ciò che avverrà, ciò che è accaduto di più che durante il risveglio pentecostale. Ma non soltanto questo, vogliamo prendere Dio in parola. E poi vediamo nel cristianesimo primitivo, che sia fazzoletto o altro di un Paolo, che sia l'ombra di un Pietro, cosa è tutto accaduto? Se Dio restaura ogni cosa, farà meno di ciò che ha fatto in quel tempo? Certamente no. Egli ci darà una misura piena dello Spirito e della potenza. Prima di lasciare questo pensiero, vorrei udire da voi se voi potete credere che Dio il Signore, proprio alla fine, nella schiera chiamata fuori, farà ancora delle grandi cose, sì, più grandi di quanto è accaduto fino adesso. Potete crederlo di tutto il cuore, perché Dio l'ha promesso nella sua parola e avverrà. Poi si dice: questo albero non perde i suoi frutti, ma se un albero è senza acqua, e così è con la Chiesa di oggi. È anche una enunciazione. Possono essere i frutti, non è come dovrebbe essere, ma Dio darà nuova vita e sarà un frutto meraviglioso in questo albero. Poi egli dice: voi di questi rivi d'acqua dello Spirito, vi siete allontanati, è soltanto una chiesa naturale che parla dei frutti spirituali e che se ne è allontanato e porta i propri frutti. Qui egli dice e mostra il nostro stato. Una chiesa dove non ci sono i frutti e i doni dello Spirito è una chiesa in cui mancano i frutti, in cui mancano i doni, ma Dio ha promesso, io restaurerò, io darò nuova vita, ciò che hanno mangiato, io vi darò di nuovo. Poi dice qui, cosa fanno? Benché sono credenti, sono simili a questo uomo, bevono, fanno esattamente come il mondo, non portano frutto, sono come il mondo. Gesù disse in Giovanni, nel capitolo 17, voi non siete più di questo mondo, come anche io non sono più di questo mondo. Paolo scrive, non andate con loro. Ed perché no? Noi siamo stati chiamati fuori, non per entrare di nuovo sulla via larga. Qui la Chiesa viene descritta come Chiesa naturale, in cui non ci sono più i doni e i frutti dello Spirito, ma delle cose fatte da sé. Non abbiamo bisogno di andare molto lontani. Quante cose fatti di sé è stato dato? Quale? È così. Ma Dio per grazia ci prenderà fuori dalla polvere e ci darà grazia che tutte le cose e che possiamo avere veramente il timore di Dio, che sia i doni, che sia la predicazione, ciò che possa avvenire nel regno di Dio. Prima deve venire il timore di Dio e soltanto allora arriveremo alla posizione in cui Dio potrà benedire e metterci di benedizione, non qualcosa di proprio e poi di dire così dice il Signore, ma aspettare se Dio parla e se Egli parla con timore e tremore, che possiamo trasmettere ciò che abbiamo ricevuto da Lui. Io aspetto che ci sia un operato dello Spirito nella pienezza, come il messaggio, come l'ammaestramento, senza sì o ma sappiamo che è giusto, sappiamo che è giusto, non perché noi l'abbiamo portato, ma perché Dio ce l'ha dato. Non saremmo abbastanza stolti per pensare che di qualcosa che sia buono. Non è il timore di Dio che ci tiene nel limite della parola di Dio, e come il profeta di Dio era nei limiti della parola di Dio e aveva da predicare, così anche noi dobbiamo rimanere nei limiti della parola di Dio, di annunciare e di credere la parola. E dobbiamo veramente metterci a disposizione di Dio affinché sia un operato di Dio per mezzo dello Spirito Santo. Nessuno ha bisogno di farlo. Voglio leggere ancora. L'avete capito? Salmo 1. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, che non si siede in compagnia degli scannitori. Egli sa come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Qui ci mostra l'uomo di Dio che è come un albero piantato al ruscello. Viene poi detto, egli porta il suo frutto nella sua stagione. Dunque, il frutto di Dio nel tempo di Dio, noi, come abbiamo detto, non portiamo i propri frutti, portiamo i frutti dello Spirito Santo. Egli porta i suoi frutti nel suo tempo. State attenti alla parola. È il suo frutto, il frutto di Dio, nella sua stagione, quando la parola profetica viene. È il tempo profetico in cui il frutto di Dio, nel tempo di Dio, viene fuori. Egli porta il suo frutto nella sua stagione, il frutto di Dio nel tempo giusto, se il messaggero che viene, pensateci, il frutto di Dio viene nel tempo di Dio, quanto il messaggero viene, il frutto non viene meno. Perché è stato e perciò non può essere distrutto. Non ho letto un paragrafo due volte, sta scritto due volte, è un mettere in risalto, qui doveva essere messo in risalto che in questo periodo in cui Dio manda il messaggero con la parola profetica, ci sarà un appello, una chiamata, un essere fuori dei figli di Dio, uomini che hanno timore di Dio, della sua parola, di tutto ciò che accade nel regno di Dio. E perciò il timore di Dio è anche l'inizio della sapienza divina. Leggo ancora una volta. È il tempo profetico in cui il frutto di Dio nella sua stagione, non nel tuo e nel mio tempo, non quanto tu vuoi o quanto io lo voglio o quanto noi lo vogliamo. Dio ha mandato il suo messaggio e 20 anni fa avremmo creduto in un tempo breve. Tutto sarebbe finito. Forse qualcuno mi avrebbe detto in quel tempo durerà ancora 20 anni. L'avrei detto che avrei detto, fratello, che Dio apri i tuoi occhi. Quanto riconoscenti possiamo essere che Dio non ci lascia sapere l'ora e il tempo, quale privilegio che Egli ha guardato questo per sé. E non ci sarà nessun uomo, neanche un angelo del Signore, che lo saprebbe o lo direbbe. È il tempo profetico in cui il frutto di Dio viene fuori nel tempo di Dio. Egli porta il suo frutto nel suo tempo. Il frutto di Dio nel tempo giusto, quanto il messaggio che doveva venire viene fuori. Quindi doveva venire il messaggero per portare il messaggio. Poi doveva essere portato in tutto il mondo per dare ai credenti la possibilità di prenderne conoscenza e di accettarlo o di rifiutarlo. E poi viene il tempo in cui Dio porterà frutto. Non viene seminato e poi dobbiamo aspettare finché viene fatto la mietitura. Giacomo era che parlava di Giobbe e dice: l'uomo, l'agricoltore, aspetta il frutto della terra finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Anche noi aspettiamo che il messaggio profetico in questo tempo profetico porta benedizione sulla Chiesa di Dio e ciò che era da vedere fino ad oggi. Io posso credere che Dio, se Egli alla fine il suo nome, che possa dare grande onore al suo nome tramite le grandi cose che Egli farà, che sarà al di là che noi possiamo pensare. Vorrei leggere ancora una parola, penso che lo troverò, che Egli può fare più che noi pensiamo. Chissà dove è scritto, che me lo dica. Sì, chi lo sa? Ecco qui, Efesini 3, versetto 20. Ora a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo. A Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Quanto è meraviglioso! A Lui che ha la potenza, Egli ha detto: ogni potenza mi è stata data nel cielo e sulla terra. Egli ha dato delle promesse, Egli ha la potenza di adempierle. Crediamo che lo farà e noi lo vedremo adempiuto, lodato e glorificato sia il suo nome. Amen. Veniamo avanti e adorare. Così, quale sono, così deve essere, non la mia forza, ma tu solo. Il tuo sangue mi lava da ogni peccato. Oh, agnello di Dio, io vengo a te. Così, quale sono, così deve essere, non la mia forza, ma tu solo. Il tuo sangue mi lava da ogni peccato. Oh, agnello di Dio, io vengo a te.